Vangelo secondo Matteo. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: nessuno può servire a due padroni, o odierà l'uno e amerà l'altro, o preferirà l'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire a Dio e a Mammona. Perciò vi dico, per la vostra vita, non affannatevi di quello che mangerete o berrete, e neanche per il vostro corpo, di quello che indosserete. La vita forse non vale più del cibo, e il corpo più del vestito. Guardate gli uccelli del cielo, non seminano, né mietono, né ammassano nei granai, eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non contate voi forse più di loro? E chi di voi, per quanto si dia da fare, può aggiungere un'ora sola alla sua vita? E perché vi affannate per i vestiti? Osservate come crescono i giri del campo. Non lavora e non fino. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Ora, se Dio veste così l'erba del campo, che oggi c'è e domani verrà gettata nel forno, non farà assai più per voi gente di poca fede? Non affannatevi dunque dicendo: che cosa mangeremo, che cosa berremo, che cosa indosseremo. Di tutte queste cose si preoccupano i pagani. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che ne avete bisogno. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Non affannatevi dunque per il domani, perché il domani avrà già le sue inquietudini. A ciascun giorno basta la sua pena. Parola del Signore.
Certamente di domenica in domenica il Signore ci ammaestra grandemente. La scuola del cristiano è innanzitutto la scuola della messa domenicale. Se noi facessimo tesoro di quello che la Chiesa ogni domenica ci dice attraverso la sua liturgia della parola, che ci propone come parola che deve incarnarsi nella nostra vita, deve aderire alla nostra mente, cambiare il nostro cuore, saremmo presto santi, penso, se veramente la parola di Dio di domenica in domenica trovasse in noi una accoglienza profonda e radicale. Questa domenica, quanto mai la caratteristica della parola che abbiamo ascoltato, soprattutto della prima lettura del Vangelo, è quella della dolcezza, della tenerezza, della fiducia in Dio che ci ama con tenerezza. Già il profeta Isaia nel Vecchio Testamento, con questa pagina che dovremmo stampare nel nostro cuore, soprattutto nei momenti difficili, nei momenti di buio, di sconforto, quando, e chi non ha avuto di questi momenti, quando ci sentiamo soli, abbandonati, incompresi, impotenti di fronte alle vicissitudini, ci passa per la mente il pensiero di essere abbandonati. E questa era la situazione di Sion, di Israele, che si sentiva abbandonata dal Signore nelle sue vicissitudini. E allora il Signore ridesta attraverso il profeta Isaia la speranza del suo popolo, con queste righe che dovremmo stampare nel nostro cuore. No? Il Signore mi ha abbandonato, il Signore mi ha dimenticato. Dice sì o no. Si dimentica forse una donna del suo bambino, così da non commuoversi per il figlio del suo grembo? Il figlio del suo grembo. E questo, penso, il concetto più importante di questa liturgia, dove Gesù ci ricorda che noi siamo figli del grembo di Dio, del cuore di Dio, figli amati. E anche se una donna si dimenticasse, io invece non ti dimenticherò mai. In un altro luogo il Signore, sempre attraverso lo stesso profeta, diceva che ci ha scritti sulla palma della sua mano, ci ha disegnati sulla palma della sua mano. E per questo, a questa parola, noi abbiamo risposto con il Salmo: in te, Signore, confido, in te mi rifugio. Nella seconda lettura San Paolo parla ai Corinzi, dove nell'inizio della, ciò che precede questa lettera, manifesta un po' la situazione di questa chiesa di Corinto, che era afflitta da vari problemi, tra cui in particolare la divisione, la discordia, dove ognuno pretendeva di essere, di appartenere a un araldo del Vangelo, a Paolo o a Pietro o a un altro degli apostoli, facendosi di questo una gloria. E Paolo in questa lettera cerca di far capire ai Corinzi quell'amore evangelico che ci porta a radicarci non su una persona ma su Gesù. Dirà infatti: Gesù non è stato diviso. Cioè noi, cioè quelli che proprio indirettamente erano causa di divisione per colpa della superbia, dell'orgoglio dei Corinzi, no? Dice: noi siamo ministri, ognuno di voi ci consideri ministri di Cristo e amministratori dei misteri di Dio. Quindi Paolo dà queste due caratteristiche all'apostolo. L'apostolo è un ministro di Cristo. Che vuol dire ministro di Cristo? Ministro vuol dire servo, servitore di Cristo. E quindi non deve portare se stesso. Se porta se stesso, porta divisione, porta discordia. Se porta Cristo, porterà sempre unione. Ministri, servitori e amministratori dei misteri di Dio, cioè non sono padroni, sono ministri e amministrano ciò che non è loro, ma che la bontà di Dio vuole, ha messo nelle loro mani perché lo distribuissero. E prendiamo questo aggancio dal servitori di Cristo, no? Da questo fatto che ministri vuol dire servitori di Cristo, per passare al nostro Vangelo, che inizia proprio con un richiamo al servizio. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: nessuno può servire a due padroni, o odierà l'uno o amerà l'altro, o preferirà l'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire a Dio e a Mammona. E qui facciamo alcune considerazioni. Non potete servire a due padroni. L'uomo deve necessariamente servire a qualcuno. Non si può vivere senza servire. O serviamo la giustizia o serviamo l'ingiustizia. o serviamo Dio o serviamo gli idoli. E la sintesi di tutti gli idoli è questo mammona di cui ci parla Gesù, che è mammona. Mammona è la cultura del denaro, dei beni materiali, della ricchezza svincolata da lui, della ricchezza egoistica, per la quale molti, la quale è servita da molti, è molto forte, molto tenace la tentazione di servire le ricchezze. Nel cammino degli esercizi spirituali di Sant'Ignazio c'è un momento fondamentale che è la meditazione delle due bandiere. Da una parte c'è il campo di quello del piano di sotto, tutto fumoso, orgoglioso, arrogante, che invia i suoi seguaci, i suoi demoni, invia nel mondo dappertutto perché allettino le persone innanzitutto con la tentazione delle ricchezze, la tentazione del denaro, la tentazione di avere, di possedere, è la prima delle tentazioni. E San Paolo dirà che è la causa di tutti i mali. Il denaro allora è una cosa cattiva, il denaro è una cosa non buona, no, no. È l'uso senza amore del denaro, è l'uso senza condivisione del denaro, è l'uso senza fraternità del denaro che porta a essere il denaro un idolo che uccide il cuore. Ma di per sé la ricchezza, se ordinata all'amore, se ordinata alla condivisione, è un bene. È un bene, ma quanto mai questo bene porta in sé questa tentazione forte di svincolarsi dall'amore per vivere nell'egoismo. Nessuno può servire a due padroni. La bellezza di chi serve Dio, di chi serve il suo regno, è che servendo il Signore si ritrova libero, si ritrova completo, si ritrova pieno, pieno di valori, pieno di virtù, pieno di amore. Chi invece serve Mammona si ritrova schiavo, in una schiavitù radicale di se stesso, una schiavitù orribile, tremenda, dalla quale proprio il Signore è venuto a liberarci. Ma perché? Perché servendo il Signore si diventa liberi? Perché servendo il Signore si diventa più ricchi, più completi, più perfetti? Perché il Signore è amore, il Signore è giustizia, il Signore è verità, il Signore è bellezza, il Signore è santità, il Signore è radicale libertà. Allora se io servo la giustizia, se servo l'amore, se servo la verità, se servo la bellezza, se servo la santità, mi ritroverò pieno di giustizia, pieno di amore, pieno di santità, pieno di bellezza, pieno della sua ineffabile forza, che in me si rivela come dominio di me stesso, che è il più alto dono che possiamo avere, senza il quale non possiamo governare noi stessi. Perciò, continua Gesù, perciò vi dico, e qui penso che è la pagina più bella del Vangelo, la pagina più semplice, più ricca, più profonda, che ci apre il cuore. Cosa fare di fronte a questa pagina di Matteo, che Luca riporta anche? Io direi leggerla e rileggerla, leggerla e rileggerla, farne memoria, pensarla. Perché Dio è veramente nostro Padre, che ci ama. Per cui l'affanno non è del cristiano. La preoccupazione, sì, le preoccupazioni della vita, chi è che non ce l'ha, chi è che può dire mi metto lì fuori e aspetto la manna del Signore, no? Le preoccupazioni ci sono e ci saranno sempre, è l'affanno che il Signore non vuole che noi abbiamo. Perché dobbiamo avere quella fiducia, quella confidenza, che Lui è provvidenza amorosa. È provvidenza amorosa. E qui mi ricordo quella preghiera che penso voi tutti conosciate, no? Quella dell'anonimo brasiliano, no? Mi sembra che si chiama così, no? E qui dice, ecco, ho fatto un sogno, ho visto la mia vita sulla spiaggia, attraverso le orme mi rivedevo la mia vita e ho visto che nei momenti più difficili c'erano solo le mie, non c'erano le tue orme, Signore. E lì la rivelazione, quelle non erano le tue, erano le mie, perché ti portavo in braccio, ti portavo in braccio. E cosa ci chiede dunque il Signore, dopo averci nutrito così fortemente del suo amore, della sua luce, della sua grazia, in questa verità che siamo figli amati da Dio? Che cosa ci chiede? Ci chiede di aver fede. Lui stesso ce lo dice. Gente di poca fede, non affannatevi. Gente di poca fede. Chi si affanna sono i pagani. Voi avete un Padre nel cielo, un Padre buono. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Cercare il regno di Dio dovrebbe essere il nostro assillo, il nostro impegno di ogni giorno. Dove mettiamo Lui al primo posto? E come disse Lui stesso a Caterina da Siena, preoccupata per la sua situazione personale, Gesù gli disse: Caterina, pensa a me, che io penserò a te. Accogliamo questo invito del Signore e chiediamo la grazia di sperimentarlo nella nostra vita ogni giorno, accogliendo innanzitutto quelle gioie, quelle prove, quelle difficoltà, quelle sofferenze che ogni giorno ci riserva, accogliendole con spirito di fede, senza rabbia, senza ribellione. E quando le cose non vanno secondo come noi le abbiamo programmate, quando le cose diventano difficili, quando le situazioni si fanno preoccupanti, allora lì chiedermi: questa situazione, questa prova, questa sofferenza, cosa in questa sofferenza, cosa mi chiede il Signore? Cosa mi sta dicendo il Signore? Cosa vuole il Signore da me? E nella luce della fede dare la nostra risposta semplice di cristiano che si affida e confida e vive come può la sua vita con le sue forze animate dalla grazia di Dio. Chiediamo alla Vergine Maria che ci aiuti a fare in modo che questa parola così ricca, così profonda, entri veramente nel nostro cuore e trasformi la nostra vita. Amen.